progetto intanto ambizioso perché prevede di far incontrare dei musicisti che non avevano ancora suonato insieme. Questo è successo a Prato, dove ha sede la Monash University, con i quali ho avuto il piacere di collaborare per diversi anni, sia con masterclass sia con concerti in solo. E sai, una volta che c'è stata la continuità, dopo il terzo anno è nata anche la volontà di suonare insieme. Quindi si è lavorato a questo progetto in studio, in parte basato sul repertorio tradizionale sardo e in parte invece legato proprio all'istinto dell'improvvisazione, a cercare di costruire dei materiali in qualche modo che rispettassero un po' anche le diverse pulsioni musicali che ognuno di noi ha e il diverso background musicale che ha. Quello che succederà a Melbourne sicuramente sarà una rivisitazione, perché poi succede sempre questo, che il lavoro vissuto dal vivo è profondamente diverso da quello che viene realizzato in studio di registrazione, dove i tempi sono contingentati, mentre dal vivo sicuramente si ha la massima esplorazione, hai l'interfaccia con un pubblico, per cui cambia radicalmente tutto. Io sono contentissimo che sono dei musicisti straordinari, questa cosa per me è un'avventura per il quale nutro un profondo entusiasmo.
Quindi tu avevi già incontrato questi musicisti che, se non sbaglio, ti avevano raggiunto proprio in Italia per incidere il disco, quindi loro arrivano in Italia, incidono il disco, tu finalmente arrivi a Melbourne, stai suonando in Australia per la prima volta?
Sì, questo sarà il mio primo tour in Australia. Questo ultimo anno è stato un anno in cui ho toccato tutti i continenti. E per la prima volta è arrivato il turno anche dell'Australia, sia con un progetto da solista, sia accompagnato da musicisti australiani. È un qualcosa che dà ancora più prestigio a questo viaggio, anche perché ti permette di dare possibilità al pubblico di vedere sotto angolazioni diverse il mio fare musica, perché una cosa è un concerto da solista, una cosa è vedere orchestrate le idee e vedere come uno strumento come il mio, che ha delle particolarità uniche, può entrare in relazione con altri strumenti.
Qual è stata la tua prima impressione dell'Australia, il tuo impatto, e secondo te c'è qualcosa che distingue la collaborazione con musicisti australiani dalle collaborazioni rispetto ai colleghi internazionali?
Sai, i musicisti, per fortuna, continuano a essere dei battitori liberi, mi spiego. I musicisti in realtà hanno sì a che fare con una provenienza geografica, ma hanno una propria specificità, per cui magari dalla componente geografica poi, diciamo, emerge la componente caratteriale, per capire. Posso dire con loro che sono di una simpatia inaudita, che è stato spassosissimo e veramente divertente. Da subito ci siamo trovati in profonda sintonia, e è una cosa, diciamo, molto divertente da realizzare. E, tra l'altro, è estremamente inusuale che dei musicisti si trovino in studio e nell'arco di 24 ore riescano a produrre un disco, per cui questo dimostra anche una grandissima preparazione di questi musicisti, che sono dei veri e propri virtuosi, ma non solo dal punto di vista tecnico, quanto piuttosto dalla capacità di assemblare delle idee, tessere delle idee in comune.
Che è, diciamo, una delle caratteristiche principali poi appunto della cultura australiana, no? Questo melting pot, il multiculturalismo. Vorrei chiederti, com'è stato confrontarsi con Steve Magnusson, tu chitarrista, poi appunto affronteremo le particolarità del tuo essere chitarrista, e lui uno dei chitarristi più importanti. Avete alle spalle due tradizioni enormemente differenti, ma cosa succede quando tradizioni musicali così lontane si incontrano?
Il punto d'incontro fra le tradizioni può essere di due tipi, questo è il mio punto di vista, che è un qualcosa che si può estendere anche all'esterno del mondo della musica, ad esempio anche nel mondo della cucina. Prendiamo un esempio, mettiamo un italiano abituato a mangiare tutti i giorni spaghetti cucinati nella stessa maniera, e mettiamo che si incontra con invece un pakistano che ha tutta un'altra cultura alimentare, o un giapponese, lì ci sono due possibilità: ognuno mantiene la sua posizione e non cede su niente, oppure ognuno cerca di andare incontro all'altro e trovare un punto, tra virgolette, di fusione, che è una cosa difficilissima.
Rimaniamo dunque nel tema dello strumento, parliamo della tua chitarra, perché definirti chitarrista è un po' riduttivo. Dopo 20 anni di trasformazione ed evoluzione, il tuo strumento non assomiglia a nessun'altra chitarra al mondo, probabilmente. 18 corde, martelli, pedali, eliche, perfino non ho capito bene come una connessione con dei telefoni cellulari, poi ce lo dirai meglio. Che cosa hai combinato a questo strumento, Paolo Angeli?
È da ridere perché mi vengono in mente le sequenze di immagini di quando distruggevamo il primo prototipo che ho qua davanti ai miei occhi in questo momento. In realtà, appunto, sono stati 20 anni, hai detto bene. Purtroppo non sempre si ha l'opportunità di raccontarsi e quindi uno vede questo strumento e pensa: ma che strumento è? Come è nato? Perché sembra a questo punto che sia qualcosa che sia lì, che nasce tutto insieme. In realtà sono state trasformazioni talmente graduali che quasi io non mi sono minimamente reso conto di quello che stava succedendo, perché sintetizzando la storia di questa chitarra ha a che fare con due incontri simultanei di quando io avevo 22 anni. Uno era con Giovanni Scanu, il più vecchio chitarrista sardo, che in quel momento aveva 87 anni, l'altro quello con Fred Frith, padre della chitarra preparata, uno dei più grandi musicisti d'avanguardia della scena anglosassone, in quegli anni viveva a New York. Quindi io da un lato avevo un piede nell'avanguardia più estrema e l'altro piede nella tradizione più pura e più antica della mia terra. E secondo me c'è stata una sorta di cortocircuito mentale per cui io non sapevo quale due strade seguire, perché le amavo intensamente entrambe. Non sapevo se far riferimento alla tradizione o fa riferimento all'innovazione e all'avanguardia. Da quel momento la risposta è stata trasformare questo strumento.
Questo progetto, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, sarà presentato al celeberrimo Bennett's Lane venerdì 3 giugno alle 21:30 in una serata intitolata A Voyage to Sardinia. Possiamo tornare proprio a Palau, in Sardegna, dove tutto ha avuto inizio, proprio il tuo viaggio nella musica. Come è cominciato? Da dove?
Io sono cresciuto appunto a Palau, che è un piccolo centro proprio di fronte alla Corsica, quindi siamo all'estremo nord della Sardegna, e sono cresciuto inizialmente a 100 metri da un faro, e da lì si vedevano le 12 isole dell'arcipelago e la Corsica. Nelle giornate in cui fa maestrale, lì si vede proprio, o tramontana soprattutto, si vedono le montagne innevate della Corsica. Mio padre è chitarrista, ha sempre, diciamo, avuto nella mia famiglia un ruolo fondamentale la musica, cioè non c'è mai stata un'occasione di festa che non fosse musicata, anche perché anche mio zio chitarrista, insomma, nascevano questi grandi momenti di condivisione sempre accompagnati da tante note. Palau in quegli anni aveva anche un'altra particolarità, che a differenza di altre zone della Sardegna in cui la tradizione continuava a pulsare viva e tuttora si può respirare, Palau essenzialmente era un paese, quasi un punto di confine, dove arrivavano persone da tutte le parti d'Italia, ed era quasi un luogo in cui il meticcio poteva emergere come la caratteristica principale di questo luogo. E allo stesso tempo il rock era la vera musica tradizionale, perché avevamo una base americana nell'isola di fronte di Santo Stefano, per cui certe musiche arrivavano con largo anticipo rispetto a quello che succedeva in altre zone. Ad esempio, quando ero bambino ricordo la gente che ballava break dance, quando contemporaneamente questo succedeva nel Bronx. Quindi c'era una sorta di paese a sé, se vogliamo.
Un'occasione per conoscere te e vedere da vicino la tua chitarra sarà lunedì 6 giugno alle 18:30 presso l'Istituto di Cultura di South Yarra, con un evento dal titolo An Evening with Paolo Angeli. Credi che la musica possa rappresentare l'Italia di oggi meglio dei linguaggi tradizionali?
Ma sicuramente la musica, come la fotografia, cioè tutto ciò che non è mediato da un linguaggio che per forza va tradotto, la musica, se vuoi, o arriva o non arriva, è un qualcosa di atavico. Se io posso dire che, avendo viaggiato veramente a questo punto da un emisfero all'altro del pianeta, per me è sempre commovente vedere come a latitudini così diverse la musica continua a essere un linguaggio che ti permette di entrare a contatto e rompere delle barriere di comunicazione che possano esistere con proprio culture così diverse. Per cui sì, credo che sia uno degli elementi più sublimi di comunicazione, la musica.
Allora Paolo, ti abbiamo rubato qualche minuto in più del dovuto, quindi ti rimandiamo subito al lavoro. Non vediamo l'ora di poterti ascoltare grazie al ricco programma di eventi promossi dal Melbourne International Jazz Festival insieme all'Istituto Italiano di Cultura di Melbourne. Dunque, a presto!
A prestissimo, vi ringrazio e vi aspetto allora a Melbourne dal vivo.